Buongiorno ragazzi, buongiorno amici. Allora, buon lunedì a chi ci ascolta di lunedì, buon martedì a chi ci ascolta di martedì, mercoledì, giovedì, perché Grateful Monday è il podcast che va bene per ogni giorno della settimana. E oggi vogliamo fare un discorso così, proprio a cuore aperto, per capire proprio insieme, passo passo, che cosa succede, quali sono i meccanismi e cosa intendiamo quando diciamo che una coppia poi, una volta sposata, poi si parcheggia e non va avanti e perde la missione del suo matrimonio. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Ecco, oggi, come ho detto nell'intro, vogliamo fare proprio una passeggiata insieme. Cioè, noi stiamo proprio al parco, tranquilli, con degli amici. Siamo con te che stai ascoltando. Facciamo una chiacchierata al parco su quali sono gli elementi e che cosa intendiamo noi quando diciamo che una coppia si parcheggia. Perché questo è un argomento che spesso emerge e che, cioè, la frase proprio che diciamo noi è che tante coppie che nel fidanzamento magari fanno bei lavori di discernimento, cammini spirituali, così, poi arrivano al matrimonio, fanno le cose bellissime con la bottiglietta dell'acqua col nome degli sposi, eccetera, eccetera, perché fa caldo e gli invitati hanno bisogno della bottiglietta. Fanno tutte le cose perfette, meravigliose, e quando vedo questi matrimoni dico: Madonna, che ingegneria, cioè c'è un master qua per fare una cosa del genere. Però poi dopo, da sposi, vedi che non camminano, si inceppa qualche cosa e noi diciamo che metto la freccia a destra e parcheggiano, e i quattro frecci.
Allora, io saluto tutti quelli che stanno facendo jogging al parco e tutti quelli che ci ascoltano mentre vanno al lavoro.
Ciao jogging.
Sappiate che invece noi stiamo registrando il podcast alla rasa del fuoco, cioè noi siamo proprio davanti al camino perché oggi faceva freddo, abbiamo acceso il fuoco ed è bellissimo sapere che voi correte, sudate, state andando al lavoro in mezzo al traffico. Invece noi avremo una giornata molto intensa, però che verrà sviluppata vicino al fuoco, e questo mitigherà qualsiasi cosa di questa giornata. Io sono felice e disponibile di parlare di qualsiasi argomento stamattina.
Innanzitutto voglio anche sottolineare che veramente è una chiacchierata insieme, cioè nel senso non c'è alcun giudizio, alcuna cosa, è proprio veramente un modo di camminare insieme in un dialogo per capire che cos'è che si rompe, perché veramente spesso appunto, cioè, si viene da cammini spirituali, da discernimenti eccetera eccetera, però poi si inceppa qualcosa, si interrompe qualche cosa, quindi, cioè, tra virgolette, la buona volontà o la volontà di voler fare questa cosa qua, di camminare col Signore, c'è, ovviamente c'è, però a un certo punto qualcosa si interrompe.
Allora, io voglio precisare questa cosa, che prendiamo in esame, diciamo così.
In esame,
parolona.
L'esame di 5 pani e 2 pesci.
Allora, noi ovviamente non vogliamo giudicare e criticare nessuno. Chi ci conosce sa che siamo tremendi, però questo non appartiene a noi. Però nel nostro modo di parlare, ovviamente, molti si sentiranno giudicati e vi chiediamo perdono. Non è di cuore, è proprio nel nostro modo incapace di parlare, di far pervenire giudizi o non so che cosa. Oppure
la mia esperienza,
ti stiamo toccando infatti il punticino, il punto debole, e tu stai rosicando, una delle due. A volte tutte e due, a volte una delle due.
Soprattutto la seconda che hai detto. Nella mia esperienza personale, cioè, quando io ho rosicato pesante per qualcosa che mi veniva detto, scava, è perché mi toccava.
Questa l'abbiamo registrata per tua moglie. La riteniamo registrata, che quando ti fa male scava e che ho toccato il punto giusto. Andiamo avanti.
No,
allora,
prendiamo,
diciamo, come punto di riferimento, diciamo, com'è gli sposati, perché è più evidente, cioè più chiaro, esplicito. Ma in realtà, nella nostra esperienza, vediamo, un'esperienza anche personale, che tante volte tante persone si parcheggiano. si parcheggiano nel gruppo di preghiera, si parcheggiano nel volontariato, si parcheggiano dove stanno più comodi e caldi e dove ti sembra, cioè non è dove fiorisci, è dove stai più comodo, che sono due cose diverse. Non è dove tu dai la vita, no, è dove tu stai meglio.
Va bene, che questo discorso appunto di sposi e vale anche appunto per i consacrati, quindi i sacerdoti, le suore, così, ma perché lì è particolarmente evidente, nel senso che
si vale anche per chi non è sposo, cioè vale anche per un ragazzo, per un fidanzato, vale per tutti. Però quando dopo tu hai fatto una scelta di vita,
hai fatto una scelta di vita, stai lì appunto perché la scelta di vita implica che il tuo donare la vita all'interno di quella missione lì,
ormai
è esplicito, è proprio che ci hai messo un punto. E invece vedi che tanti sacerdoti si parcheggiano, tante coppie, parlando per le persone più vicine a noi, si parcheggia. Bene, allora.
Allora, io posso dire i motivi a cui sono arrivata io, soprattutto anche nella mia esperienza personale.
Ma soprattutto cosa osservi? Cioè,
cosa osservo cosa cosa ho vissuto anch'io nella mia vita, perché non è che...
Ah, sei una parcheggiona?
No, io non molto, purtroppo, mi sarebbe piaciuto, ma non, per carattere non ce la posso fare.
Per carattere sei moto al luogo.
Sono moto al luogo. E, no, perché il Signore proprio a me mi dà fastidio, nel senso che mi rompe le scatole costantemente, quindi poi io non
sei una perseguitata del
sono
Signore.
Sono perseguitata, sono okay. Perseguitata. Gliel'ho detto qualche settimana fa: se mi viene un infarto, mi avrai sulla tua coscienza, Signore. Vedi tu che vuoi fare. Questi sono i livelli di relazioni mie con Dio, quindi vai, è difficile parcheggiarsi. Vai. Però.
Fammi capire cosa hai osservato, poi ti dico cosa ho osservato io.
Allora, quello che ho osservato io. E preti o persone o sposati o insomma
siamo degli sposati, ecco, perché quella parlo è, una cosa, è una cosa più esplicita, più chiara per noi, ecco.
Non ti incozzo.
Cosa non ti incozzo?
Non c'è voglia. Sì, abbiamo fatto tutto il cammino, questo, quel, ma basta, ma l'abbiamo capita la vocazione, noi siamo sposati, dobbiamo pensare a noi, basta. Cioè non ti va.
Elabora,
oppure,
elabora, perché se uno
non
comunque...
c'è voglia, mo di andare ancora ai ritiri, anche mo basta, non c'è voglia. Oppure il premo, sì, mo sempre a fare cose, questo, non c'è voglia.
Io non la vedo così.
È tutto quello che osservavo io, sto parlando io, no? Come? No, gli occhi miei devono parlare,
no? Sto dicendo io però invece non...
Oh, non c'è voglia. Oppure invece rimani in una ruota a girare costantemente, a fare un miliardo e mezzo di cose, senza più chiederti, senza più il Signore, cioè senza più chiederti che stai facendo, perché lo stai facendo, dov'è il tuo cammino col Signore. Sì, stai dando la vita, ti illudi che dai la vita perché ti stai facendo un mazzo quadrato, però col Signore non cammini. Cioè ti parcheggi, non ti chiedi veramente cosa vuole Dio da te, non sei veramente in una relazione profonda dove vieni scomodato, ma rimani dove stai più comodo tu. La risposta che mi sono data è dici no vabbè, perché forse le scelte che fai non sono più proprio sul Signore, una via di mezzo, cioè che il Signore potrebbe essere d'accordo perché sono cose buone, però... Soprattutto comode. E sembra che è una cosa che tu fai soltanto, cioè un parcheggio che tu fai soltanto per sicurezza, che è così. Però io mi rendo conto che è una cosa che ognuno di noi fa, a parte per sicurezza, per paura, eccetera, perché non c'è un incontro autentico col Signore. Cioè non è che tu sei cattivo o c'è cattiva volontà, è che non hai fatto un incontro profondo col Signore. Faccio un esempio pratico. Nella relazione con Dio, a te ti interessava che il Signore rispondesse ai tuoi desideri. Mi voglio sposare. Perfetto. E poi dopo hai trovato un ragazzo in parrocchia, beh, a te che l'hai trovato, perché di solito in parrocchia non si trovano i ragazzi, hai trovato uno in parrocchia e te lo sei sposato.
E ha trovato invece tra gli ubriaconi, che ne so, cioè...
No, se l'hai trovato in mezzo agli ubriaconi, già ti distacchi.
Abbiamo trovato una nostra amica, l'ha trovata in mezzo ai drogati.
Mezzo ai drogati, vabbè, però già ti distacchi.
Ciao Katia.
Già ti distacchi da questa... Dici, però non c'entra niente, vabbè, se non c'entra niente Gesù, già di Gesù se le trovate in discoteca e Gesù non c'entrava niente, non era una serata di evangelizzazione, già Gesù, già cominciamo a lasciarlo da parte, perché il ragazzo l'hai trovato tu con le forze tue. Mettiamo l'hai trovato in parrocchia, e quindi tu comunque rimani legato. Ma tu hai scoperto una relazione con Dio dove tu cercavi i suoi progetti, non Dio, e quindi la relazione con Dio è rimasta superficiale, è rimasta dal distributore automatico, dove Dio ti ha pure ascoltato, però quella relazione è rimasta superficiale. È chiaro che dopo non ti ci giochi la vita col Signore, è chiaro che dopo non ti metti in discussione con Dio, è chiaro che dopo le tue scelte sono per comodità. Tutte buone, eh? È ovvio che fai scelte buone, però sono veramente la volontà di Dio quelle scelte? Te la stai rischiando la vita col Signore, te la stai giocando, non te la puoi giocare, perché io mi gioco la vita con te quando veramente ti conosco e faccio un'esperienza intima di vita con te, arrivo a dire mi gioco la vita con te. Ma se tu non fai questa esperienza, come qua, e quindi scelgo di, ti ho scelto di sposare, se tu non fai un'esperienza forte di Dio, come fai a giocarti la vita per il Signore? Hai mangiato i pani e i pesci, ma dopo tu dici, ma il giorno dopo dici, ma voi mi seguite perché vi volete giocare la vita con me? Oppure perché avete mangiato gratis? È perché abbiamo mangiato gratis, il terzo giorno non vengono più.
Beh, questo è fatto un sacco di salti tripli mortali logici.
Perché tu mi guardi dicendo, dai, di che devi dire? Allora io ho fatto una sintesi velocissima.
No, zero.
Spero
no.
Che qualcuno ha capito qualcosa.
No, aspetta. Secondo me, guarda, c'è un libro in cui questa storia è già scritta. Si chiama La Bibbia, proprio così hanno chiamato La Bibbia.
Das Bibel. La Bibbia, come das Auto, la macchina.
Das Bibel. Allora, Das Buch. Allora, ecco, là c'è una storia che mo' ta racconto.
Che poi non si dice Das, si dice Di. Vai.
Di
Bibel. Non lo so, vai avanti.
Amici
tedeschi.
Tedesclofoni.
No, si dice Di Bibel. Vabbè, vai, va avanti.
Allora, nella storia del popolo di Israele c'è questo fatto sconcertante, che è quello della liberazione del popolo dalla schiavitù degli egiziani, no? Pazzesco, l'esodo.
Poi mi devi far dire una cosa che mi sono dimenticata di dire, che volevo dire.
La vuoi dire adesso? O tancarto?
No, dai, parla tu, perché è figo che adesso mo parli tu e dopo io dico una cosa fighissima. È più figo.
Nella storia del popolo di Israele, la gente dirà, che palle, sempre sto popolo di Israele.
È l'unica cosa che ha letto della Bibbia, mi pare. Dai, vai.
Grazie.
No, non è vero.
Allora, ci sta questo elemento importante, perché veramente, secondo me, spiega, quando parliamo di elementi biblici per interpretare la nostra vita, io proprio di questo parliamo. E cioè, di andare a vedere la storia dell'esodo del popolo di Israele e di andarla così a implementare, a infilare nella nostra vita, e vedere come in realtà la storia, il comportamento, la relazione tra Dio e il popolo e le reazioni del popolo agli atteggiamenti di Dio, come questa cosa qua in realtà ci aiuta a leggere la nostra vita e la nostra relazione stessa con Dio. Che cosa succede? Tu hai parlato di dire, non c'è stato un incontro reale, eccetera, con Dio. Nella storia del popolo di Israele succede un fatto incredibile. Il popolo sotto la schiavitù degli egiziani, Dio parla a Mosè, e Mosè convince il popolo a uscire, diciamo, dal paese d'Egitto con tutta una serie di segni prodigiosi che fa con gli egiziani, in particolare con il faraone. Vivono questo evento pazzesco di trovarsi con l'esercito che li insegue alle spalle e il Mar Rosso davanti, e c'è questo segno prodigioso, questo miracolo incredibile in cui Mosè con il bastone, poggiando il bastone tra le acque si ritraggono e il popolo può passare dall'altra parte, mentre si richiudono su tutti gli egiziani che li stavano seguendo inferociti. Ecco, questa è un'esperienza di Dio stratosferica, cioè una cosa che pochi la possono raccontare nella propria vita di aver vissuto una cosa del genere, e che è sempre un paradigma di come Dio ci fa entrare nelle nostre paure e come Dio apre questa strada quando tu chiedi il suo aiuto e comunque ti fidi fino in fondo della sua promessa. Che cosa succede? Spesso ci fermiamo a questo punto qui e poi dopo il popolo cammina nel deserto e arriverà alla terra promessa. Soltanto che ci sono alcuni fatti importanti che accadono da quando si chiudono le acque del Mar Rosso a quando poi effettivamente entrano nella terra promessa. Passano 40 anni. 40 anni di un tira e molla continuo con il Signore. Allora, che cosa succede? Un fatto particolare mi colpisce. Una volta che tu entri nella promessa, e cioè che decidi di partire, sperimenti un grande prodigio, questo qua del Mar Rosso, dopodiché non è che automaticamente entri nella terra promessa, ma c'è un viaggio che ancora devi compiere, ed è un viaggio nel deserto. Quando parliamo degli sposi e diciamo sempre che, non so, adesso la prossima settimana facciamo un incontro per gli sposi, no?
Siamo ad aprile, fine aprile dell'anno 2023, no, perché le persone lo ascoltano fra un anno questo episodio, dicono, va bene. No, fra una settimana, cioè, dove mi posso iscrivere?
No, 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 le iscrizioni sono chiuse, siamo circa 10 coppie e l'ingresso per poter partecipare era comunque limitato soltanto alle coppie che avevano almeno 3 anni di matrimonio. Quindi non 40 anni di deserto, ma 3 anni di matrimonio. Ma quei 3 anni di matrimonio, secondo la nostra esperienza, vissuta sia personalmente sia vista delle coppie che abbiamo conosciuto più da vicino, questi primi 3 anni di matrimonio sono l'equivalente di quei 40 anni nel deserto.
Anche 80 anni nel deserto, quei 3 anni di matrimonio.
Percepiti 75 anni.
Sì.
Esatto. Perché sono quegli anni in cui, visto il miracolo, entrati nella promessa, cioè nel matrimonio, c'è un momento in cui devi affrontare questo deserto. I primi 3 anni di matrimonio sono un deserto, ed è giusto che, io penso, non ci siano attività per gli sposi, perché molti si lamentano, ma dopo aver fatto assisi, dopo aver fatto questo e quell'altro, per gli sposi, per noi non c'è niente, ed è giusto che non ci sia niente. Io ribadisco, sottolineo, sottoscrivo, e forse è la prima volta che lo spiego per bene il perché. Perché quei 3 anni sono gli anni in cui tu, camminando nel deserto, cosa succede nel deserto? Il mondo. Cioè, se tu leggi l'Esodo, ti consiglio di leggere un capitolo al giorno.
Se non tu, di più, perché ti ammazzi.
Perché
sennò
c'è troppa roba. Ma tutta la Bibbia va letta un capitolo al giorno, massimo 2, perché è troppa roba. Se tu leggi il libro dell'Esodo, vedrai che durante, nel tempo del deserto, succede il mondo. Innanzitutto vengono date le 10 parole a Mosè, no, per dirne una, capisci? Cioè, Don Fabio ci ha fatto un impero con i 10 comandamenti, ha convertito migliaia di persone, quindi, voglio dire, stiamo parlando di una cosa successa, non so se 10.000 anni fa, quando è successa. Rendetevi conto di quanto è importante. Cioè, in quei 3 anni ti vengono date le tavole della legge, come al popolo di Israele vengono date le tavole della legge. Quindi innanzitutto succede questo, ma succedono tante altre cose. Il popolo viene nutrito con la manna, cioè che è questa specie di brina che trovano tutti i giorni per terra quando si alzano dall'accampamento, perché nel deserto non c'è da mangiare. Nei primi 3 anni di matrimonio non c'è tanto da mangiare.
È tutto da costruire.
Le difficoltà a volte sembrano insormontabili. La manna ha questa caratteristica che tutti i giorni ci sta, tutti i giorni è sufficiente, ma se viene conservata marcisce. Quindi è veramente pura provvidenza, cioè come ti arriva la utilizzi e poi scompare e va male. Ecco, di fronte a questa manna il popolo non è che gioisce, il popolo si lamenta, perché dice: ma basta sempre sta roba che dobbiamo mangiare tutti i giorni. Questo. Quando Mosè va sul monte Sinai per parlare con Dio, il popolo che vede che lui non torna, si organizza. si fa il vitello d'oro, si fa un dio a sua immagine, cioè come gli pare a lui, come gli pare al popolo. Questo per dire che in questi 40 anni si innescano tutta una serie di dinamiche che sono sia di grande grazia come le tavole, come la manna, eccetera, così, però sono anche problematiche come il vitello d'oro e, tutte, e i serpenti che uccidono gli israeliti, tutte queste cose qua. Cioè è un periodo di grande prova, è un periodo di grande equilibrio in cui l'uomo e la donna e la sua sposa camminano insieme in un sentiero che passa attraverso il deserto, in cui Dio parla, ma che è arido di, come si dice, soddisfazioni? Come si potrebbe dire?
È frustrante.
È frustrante, è un periodo frustrante. Lì si gioca il parcheggiamento, secondo me. Cioè, quello che hai detto te, l'incontro autentico, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose vere, però secondo me è proprio nella storia dell'Esodo, secondo me, vediamo proprio come funziona. Perché lì il popolo si sarebbe potuto parcheggiare nel deserto, fare il suo vitello, adorare il suo vitello d'oro, vivere distenti e rimanere così. Invece, grazie alla relazione che Mosè ha con il Signore, porta le tavole, gli rompe il vitello e porta avanti, diciamo, un cammino autentico di fedeltà con Dio, fino a che, dopo tante lamentele, dopo tanti inciampamenti, dopo tante cose, finalmente entrano nella terra promessa. Assolutamente non come te lo aspettavi, in maniera del tutto diversa da come avevi percepito la promessa quando sei uscito dall'Egitto, e in maniera faticosa e lunga. E qui entra, si innesca il meccanismo della Trinità degli sposi.
Mazza, che paroloni, cioè, dai, sentiamo.
La Trinità degli sposi qual è? Vuoi sapere? Adesso già.
La so già.
Il mutuo, il lavoro dei figli, questa qua è la Trinità degli sposi.
Santa Trinità.
La Santa Trinità degli sposi è il mutuo, il lavoro dei figli, che è una tragedia. Che succede? Che è il vitello d'oro degli sposi. Di fronte alle difficoltà si organizzano gli sposi, si fanno il mutuo per comprarsi casa, si concentrano sul lavoro perché sennò come ci manteniamo, e poi i figli. E questo è una tragedia. Ma ti lascio la parola per dire quella cosa intelligentissima che volevi dire.
Mi sento male. No, quello che pensavo io, e che hai detto anche bene tu, è che uno si parcheggia perché non ha abbastanza fede, se vogliamo dire così, ha paura che il progetto di Dio non si realizzi. Cioè, tu nel cuore lo sai che il Signore realizzerà qualcosa di grande con te, qualcosa di grande attraverso la grazia del matrimonio che hai ricevuto con tuo marito. Però mo crederci fino in fondo è un'altra cosa. Cioè, crederci con un figlio malato è un'altra cosa. Crederci col mutuo da pagare ho perso il lavoro è un'altra cosa. Crederci nel piattume di va tutto benissimo,
o che non arrivano i figli, o le relazioni pesanti con le famiglie d'origine,
oppure che va tutto bene, cioè va tutto bene, ci sono i figli, però in cuor tuo non ti basta. Crederci è un'altra cosa. E il ritiro che abbiamo fatto una settimana fa a Lago Negro, no? Che ci siamo agganciati ai camminatori, a un certo punto abbiamo fatto questa scrutazio sulla discesa agli inferi. Cioè, il sabato santo è un giorno in cui non accade nulla, che è un po' il deserto che vivono gli sposi, soprattutto i primi anni di matrimonio, dove sono a rischio parcheggio. Cosa fanno i discepoli? Si chiudono in casa a chiave.
Comunque, 3 anni di matrimonio, i 3 giorni della Pasqua, la Santa Trinità degli sposi, è sempre il numero 3 ritorna.
Sì, come dice mia mamma, il 3 è il numero perfetto.
Tua mamma lo dice.
Sì, mia mamma lo dice. E quindi cosa fanno gli apostoli? Cioè, non è che ci dobbiamo giudicare noi che abbiamo poca fede, ma cioè, pure gli apostoli ce l'avevano poca. Non è che ci stiamo giustificando tutti, però nel senso, siamo normali.
No, ma stiamo discutendo, mica stiamo dicendo che tu sei brutto e cattivo o io sono brutto e cattivo.
Cioè, gli apostoli che fanno? Si chiudono a chiave, Per questo che il signore entra a porte chiuse, sì, perché quelli secondo me si sono chiusi a chiave, hanno pure buttato la finestra alla chiave, perché per quanto avevano paura per non uscire più da là, moriamo di stenti, no, sgozzati, crocifissi dai romani, perché noi eravamo amici di quel Gesù. E quindi cosa fa? Hanno paura. E che succede? Che in quel sabato, in quel silenzio, in quel deserto, in quel momento in cui non ci stanno a capire niente, e vedono quello che sanno per certo, sì, quello che ha fatto il Signore, però sanno per certo che è pure morto. Quindi non è che davanti agli occhi c'hanno una cosa bella, davanti agli occhi stanno vivendo la realtà, dice, che qui è tutto finito. E sì, erano belle le parole che ti hanno detto ad Assisi, che ti hanno detto al corso prematrimoniale, se hai fatto un corso prematrimoniale bellissimo, cosa che è difficile.
Uno su un milione
ne hai trovati, magari l'hai trovato proprio tu, che erano belle quelle cose che ti hanno detto al gruppo di preghiera sulla vocazione, il matrimonio, magari hai ascoltato Nicoletta Musso, dice ah sì, certo che ci sposiamo, perché le sue parole di bellezza ti incantano. Però poi tu davanti agli occhi che cos'hai? E io dicevo, eh sì, mi sono sposata per stare in Francia, che è un posto orribilante, cioè dove siamo stati noi era orribilante, con due bambine piccole, questi primi 3 anni di matrimonio, piccolissime, una al latte, una c'è la pappa, stare tutto il giorno a casa a 23 anni, stavo tutto il giorno dentro casa perché fuori pioveva costantemente, praticamente quasi sempre, quando andavo al parco non c'era neanche un bambino perché lì a 3 mesi erano tutti al nido, anche chi non lavorava, c'eravamo noi e i cani al parco con i vecchietti. E niente, mio marito tornava la sera tardissimo, quindi allattavo, facevo la pappa, poi cucinavo e la sera c'avevo la casa che era peggio della mattina, panni da piegare, la casa sporca, briciole dappertutto, cioè mi sentivo di una frustrazione allucinante e dico ma cacchio, veramente noi ci siamo sposati per, cioè tutta sta fretta di sposarci, il Signore di qua e di là per cosa? Per stare insieme a mio marito, non so, un'ora la sera e parliamo della bolletta, di quella che non si addormenta, di quell'altra che non si è voluta bere il latte, io crollo e sono fuori di me. Cioè, un deserto allucinante, cioè davanti agli occhi c'hai la morte, nel senso c'hai la disillusione di quello che tu ti immaginavi. Ma quello è un sabato dove il Signore in realtà non è sparito, il Signore sta operando e sta facendo l'ultima cosa che ha fatto, diciamo, fondamentale, cioè scendere agli inferi vuol dire andare nella parte fino, cioè per salvarci non gli è bastato incarnarsi, non gli è bastato fare i miracoli per far credere in lui, non gli è bastato dare la vita sulla croce e sputare sangue fino all'ultima goccia, ma è dovuto anche andare fino all'ultima profondità della terra, negli inferi, per aprirti le porte del paradiso, cioè vuol dire che il Signore scende fino in fondo a quello che tu dici, no, però sì tutto, ma questo figurati, questo no al Signore, questo il Signore lì non ci può arrivare, questo il Signore non lo può fare, cioè io incontro tante persone che credono veramente, ma fino a un certo punto, cioè ci credono tanto nel Signore, hanno veramente fede, ma non fino in fondo, cioè non posso credere che io sarò felice veramente seguendo questa strada, non posso credere che mo veramente io mi risolvo, oppure
sicura sta ferita
perché la
questo
mia
questo vuoto esistenziale che sento,
perché a me mio padre mi ha abbandonato, questo c'è, cioè, una cosa che è già tanto che sto in piedi, non è che posso credere anche che sarò felice. E già sai che ma capisci che mi sono addirittura sposata con la storia che ho, ma è già un miracolo questo. Non posso credere che adesso il mio matrimonio sia una missione per dare la vita per qualcosa dove il Signore me lo chiede. Questo è troppo.
Sì, ne ho capito.
Cioè, e quindi tu stai lì e dici no, questo no. Negli inferi, Signore, no. Non posso credere fino in fondo. Non credo fino in fondo. E questo è uno dei motivi di parcheggio, perché non lasciamo agire il Signore fino in fondo. Cioè, quando ci si è palesata davanti l'idea di vivere di provvidenza, dico sì, vabbè, seguire il Signore sì, abbiamo pure lasciato il lavoro sì, stiamo facendo un lavoro che è compatibile con questo progetto, ok, siamo pure venuti in Italia e che cavolo, però mo che il Signore ci sostiene con la sua provvidenza, mo mi pare, cioè, mo non esageriamo, non ci posso credere che Dio veramente soffia su questa cosa fino a sto punto. No, questo no.
Hai detto una cosa importante.
Aspetta, e quindi tu, se non entri in quella paura, cioè se non, più che tu, cioè se non lasciamo il Signore, se non lasciamo che il Signore scenda agli inferi.
Questo ti volevo chiedere.
Non, cioè, si può risorgere. Aspetta, perché, devo dire l'ultima cosa, mi ha colpito tanto in questa Pasqua, questa discesa agli inferi, perché sto leggendo un sacco di libri, Nuovi Orizzonti, che è il loro carisma. E quindi sono, non lo so, l'ho messo un po' su quello che vedo io nei ragazzi e nella mia vita, quindi ci ho riflettuto tanto, perché a me mi ha colpito tantissimo quando le donne tornano, vedono Gesù risorto, tornano dai discepoli e dicono, oh, l'abbiamo visto risorto, e loro rispondono, ah, ce l'aveva detto che sarebbe risorto, cioè loro già lo sapevano cosa avrebbe fatto il Signore nella loro storia di vita. Cioè, lo sapevano che quel morire non era l'ultima parola. Il Signore gliel'aveva detto, ma noi non ci crediamo. A me il Signore, a 11 anni, me l'aveva detto, pasci le mie pecorelle. Il Signore me l'aveva detta questa parola. Una luce non può rimanere nascosta, ma va messa in alto, non sotto il tavolo. Il Signore me l'aveva già detto che la mia vita sarebbe stata spesa per prendermi cura degli altri nell'evangelizzazione, ma non potevo mai immaginare una cosa del genere. Non ci potevo credere. Mo, fino a una certa sì, ma non potevo immaginare. Il Signore le realizza, le sue promesse. Cioè, il Signore non è fedele. Cioè, l'ha detto che tu risorgerai. L'ha detto che ti guarirà da quella cosa. L'ha detto che sarai felice. L'ha detto che la tua vita sarà spesa per una cosa grande. Il Signore già ce l'ha detto. Ma noi non ce lo ricordiamo nemmeno. Noi siamo troppo presi da quello che vedono i nostri occhi. Non andiamo mai oltre ciò che vedono i nostri occhi. Questa è la fede, andare oltre ciò che vedi. Quindi il Signore pure a te, a me, me l'aveva già detto che avrei fatto questo nella vita. Non potevo sapere la forma, non potevo sapere che era nel matrimonio, non potevo sapere che era un progetto con i ragazzi, non lo potevo sapere sta roba.
Però ho una domanda adesso.
Però il Signore me l'aveva detto.
Sì, però una domanda, perché tu dici, noi impediamo al Signore di scendere agli inferi, no? Ecco. E questa cosa è vera, però la mia domanda adesso è, e come faccio invece a non impedire al Signore? Cioè, come faccio a facilitare questa, come faccio ad accogliere questa discesa agli inferi del Signore nel mio cuore? Perché questo qua è la cosa forse più importante, no? Cioè, capire cosa posso fare io esattamente per vivere tutto questo, per vivere il Sabato Santo fino in fondo e non incastrarmi in soluzioni mie da vitello d'oro.
Allora, io la risposta non ce l'ho, però posso dire la mia.
La tua, come hai fatto tu?
Allora, la mia è questa. È una, per me, poi questa Pasqua, nell'apoteosi di questa cosa, è una battaglia. Cioè, una battaglia corpo a corpo col Signore. Cioè, che io dico, no, questa cosa non la tocchi, fino a qui no, questo è troppo. Io lotto dicendo al Signore, oh, ma io mica so Chiara Mirante, mica sono una persona forte, santa, cioè io lotto dicendo, ma io non sono Tizio, ma io non sono Caio, io non sono forte, qui mi fai troppo male, qui non ci devi andare, come faccio? È una battaglia dove però vince il Signore. Cioè, se tu entri nella battaglia, poi il Signore ti vince. Se tu non ci entri proprio nella battaglia, perdi e basta. Se invece entri nella battaglia, vince il Signore. Però non lo so spiegare più di così.
Io ho un'esperienza in questo senso, che è quella del molto di abbandonare il campo. Cioè,
Ma come fai?
La mia esperienza in...
ad arrenderti, come
sì,
fai?
Sì, la mia esperienza nell'arrendermi è questa, cioè che di fronte a situazioni nostre della vita, situazioni mie della vita, che diventavano incompatibili con i principi, cioè il punto fondamentale è che io sento nel mio cuore dei principi molto forti. Io faccio molta fatica...
Tipo, che vuol dire? Non ho capito.
Io ho incontrato il Signore cercando la verità. Cioè, per me cercare la verità è un presupposto fondamentale. Per me, perché tante difficoltà le ho avute, per esempio, nel mondo della ricerca, nel mondo accademico? Perché lì spesso si va avanti a compromessi. Dici, ma il mondo accademico, la ricerca, i ricercatori, la scienza dice... Ma la scienza dice de che, cari amici paladini della giustizia della scienza, de che? La scienza spesso è fatta di compromessi, di persone che si mettono d'accordo per non acciaccarsi troppo i piedi, per cercare di far andare avanti le cose nel miglior modo possibile. Infatti, le ricerche più banali vengono accolti con grande clamore. Perché sono tutti d'accordo, sono ovvie. Mentre le ricerche più innovative e profonde, che portano novità, sono invece sempre accolte con grande contrasto.
Dici che è per questo che alcuni adesso professori, comunque tuoi colleghi italiani, sono andati sui telegiornali con la scritta sotto virologo ai bei tempi?
Lasciamo, non commenti, no comment.
No, volevo dire,
no comment.
Per fare un esempio,
no
ecco.
Comment. Vabbè, comunque adesso noi tanto ci gloriamo delle ricerche di Einstein o della meccanica quantistica, ma quando sono uscite...
Sì, gli applausi proprio
ci aveva. Sono state combattute fino alla morte dai grandi luminari del tempo. Detto questo... io ho sempre sentito forte questo bisogno di cercare la verità. Quindi nel vivere pienamente quelli che sono i tuoi principi di vita fondamentali, viverli nella realtà concreta della tua vita, ti troverai sempre a dover mediare tra quelli che sono i tuoi principi e quella che è la realtà. Sempre dovrai fare una mediazione, una continua mediazione nella vita. Perché né si può vivere in una specie di bolla in cui vai sempre avanti per i tuoi principi senza considerare il mondo esterno, né puoi sempre mettere da parte quelli che sono i tuoi principi per accomodare con quello che ti viene chiesto dalla realtà. È sempre una mediazione. Ecco, in questa mediazione io quello che ho vissuto personalmente per vivere questo Sabato Santo è il principio di non mettere mai in secondo piano quella che è per me la verità. E quando per vivere questa verità mi ritrovavo in situazioni incompatibili con quello che avevo davanti, il lavoro, le relazioni, la vita che avevo di fronte, che dovevo concretamente vivere, a quel punto io abbandonavo il campo e dicevo: Signore, per me questa cosa è una cosa vera, importante per la mia vita. Non è compatibile con questo lavoro che sto facendo, non è compatibile con questa relazione che sto vivendo. Ma io non ce n'ho soluzioni. Cioè, il punto qua è dire: io non ho soluzioni, però questa cosa la sento vera per la mia vita. Quindi io oggi posso anche fare questa cosa qui, ma non la condivido, non penso che sia vera per la mia vita e non voglio farla e sto male nel farla. Questo è abbandonare il campo è come Mosè che si trova di fronte al Mar Rosso. Signore, ma che cavolo è successo qui? Io ti ho ascoltato, ho avuto fiducia, ho convinto il faraone, ho convinto i miei fratelli israeliti e mo mi trovo di fronte al Mar Rosso. Guarda, a questo punto muoio. Cioè, se per questo, cioè se seguire te vuol dire trovarmi di fronte all'impossibile e morire trucidato dagli egiziani, muoio. Non mi rivolgo contro gli egiziani cercando di fare una specie di battaglia arraffazzonata con i bastoni quando quelli c'hanno le bighe, le spade e non so che c'altro c'hanno. E lì, in quell'occasione lì, il Signore si fa presente. si fa view, ma gli dai, è lì che gli dai l'occasione. Non è che tu devi dare l'occasione, ma il tuo cuore deve essere pronto ad accogliere a quel punto la vera e viva presenza di Dio. Altra
cioè, da avere fiducia fino in fondo.
Fino in fondo, fino a morire.
Quando, aspetta, questo lo puoi fare quando è chiaro che quella è la volontà di Dio. Solo in quel caso, se no...
Aspetta, cioè, come fai a capire che quella... Come fai a essere sicuro che quella è la volontà di Dio? Io ti ripeto, io per mia natura sento questi principi nel mio cuore, di verità, li sento forti. E sì, non so se tutti quanti sentono fino in fondo questi principi di verità. Io non so se tutti quanti sentono questa voce che grida in fondo al cuore. Quello che ho fatto per la mia vita è che quella voce che grida in fondo al cuore, che grida verità, non la possa zittire. Perché l'altra modalità, che quando tu l'ascolti fino in fondo, poi ti trovi di fronte al Mar Rosso.
Sì,
cioè non è che non ti trovi di fronte, è certo, sì. Proprio. Che ti trovi di fronte al Mar Rosso, non seguirai una strada
che poi va
su pascoli erbosi, tranquillo, che arrivi fino alla cima. No, a un certo punto ti crolla la montagna davanti. È matematica sta cosa. Ma o segui questa strada qui, o segui la strada del dire. Ma non possiamo andare verso est, perché verso est c'è il mare. E quindi non possiamo superarlo. Dobbiamo trovare un'altra strategia. Accampiamoci qui di nascosto. Facciamo quest'altra cosa. E quindi cerchiamo di trovare strategie, soluzioni che incominciano a mediare con compromessi umani a quella che è la verità del tuo cuore. È lì che non permetti il Signore di entrare. Quindi è lì che non abbandoni il campo, ma bensì imbracci le armi che hai, che potrebbe essere la strategia, potrebbe essere il combattimento, potrebbe essere la mazzetta, potrebbe qualsiasi cosa. Questa corruzione della verità che senti nel tuo cuore. Cioè, vada bene, io sto dicendo che il tuo cuore sta gridando una cosa che spesso è impossibile. Non sto dicendo che è una cosa fattibile.
Ma cioè, sei matto veramente?
Sei matto veramente. Ora, è chiaro che ci sono delle cose che io ho pensato, che desideravo della mia vita, che ora ti dico che dopo 20 anni, sì, si sono realizzate, ma in maniera completamente diversa rispetto a come la pensavo io. Questo è un punto fondamentale. Una cosa è sentire la voce della verità nel cuore. E una cosa è pretendere di realizzarla oggi come dici te. Sono due cose completamente diverse. Tu dici che ti vuoi sposare, che senti la tua passione nel matrimonio e non sei manco fidanzato. Benissimo, va bene. Sarà pur vero. Però non è che chiappandoti una al bar qualsiasi o in parrocchia qualsiasi o non so dove qualsiasi e te sposi, allora poi realizzi quella chiamata che senti nel cuore, quella verità che senti nel cuore. È nell'impossibile che poi agisce il Signore, e magari fra 20 anni, in un modo completamente diverso da quello che pensavi tu, si realizza la tua maternità, la tua paternità, il tuo matrimonio, non so che cosa. Adesso questa cosa io non la so, so soltanto che per far entrare il Signore nel Sabato Santo fino in fondo negli infri della mia vita, io ho dovuto abbandonare il campo, ho dovuto permettere di arrivare fino alla riva del Mar Rosso. Solo così, poi, con i suoi tempi, con le sue modalità, con tutto quello che il Signore ha messo davanti, si è realizzata quella verità. Infatti, di fronte alle cose impossibili, tra me e Alessandro c'è sempre un po' questo dialogo. E cioè, che io dico, questa cosa non va bene. E lo dico che non va bene perché vedo che va in conflitto con quella verità che ho nel mio cuore. E lei dice, ma quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo fare così, dovremmo fare così, dovremmo fare così, dovremmo fare... Non lo so come dobbiamo fare, però questa cosa, secondo me, non va bene. E lo dico perché dentro al cuore mio stride, grida qualcosa che non va.
Bene.
Perché fai così?
No, volevo concludere...
No, devo ancora parlare della Sacra Trinità.
Ah, dai.
Cos'è, stiamo di fretta, deve partire il treno?
No, non mi parte il treno, perché non voglio che siamo troppo lunghi, perché quanto deve correre una persona? Cioè, lo facciamo... Quelli che ci ascoltano che fanno jogging, cioè...
Vabbè, anche domani quando andare a correre, non ti preoccupare. Hai qualcosa da dire su questa cosa che ti ho detto?
No, no, ti stavo ascoltando con molta attenzione, ero molto presa dall'argomento.
Il discorso della Sacra Trinità degli Sposi, cioè il mutuo, il lavoro e i figli... ha a che fare con questo discorso che abbiamo fatto fino ad oggi, perché il mutuo ha a che fare con la stabilità, il lavoro ha a che fare con le tue sicurezze e i figli hanno a che fare con quelli che sono, diciamo così, i tuoi sogni. Sono queste tre cose che vanno insieme, ma nell'entrare in quei famosi tre anni di deserto del matrimonio spesso si fondano le basi per una strada che non si apre a Dio, ma che si apre soltanto alla soluzione di questi problemi, cioè la stabilità,
alla gestione,
sì, alla stabilità, alla sicurezza e ai sogni. Cioè queste tre cose tu le gestisci in un modo che riesci in qualche maniera a controllarle, così che la stabilità tu la congeli comprandoti casa e facendoti il mutuo. La sicurezza tu ce l'hai finalmente avendo un contratto a tempo indeterminato. E i tuoi sogni li realizzi nel costruire una famiglia e nell'avere dei figli. Cioè, questo è, con tutte le varie declinazioni possibili che ogni persona possa avere, queste sono tre... tre gruppi generali, non so come dire, tre macro gruppi che raccolgono le cose forse più forti che vive una coppia. Ora, che se in queste sicurezze, in queste stabilità, in questi sogni il Signore non è presente come motore, succede un guaio, perché per me la stabilità non è mai stata avere la casa, perché io la stabilità la vedevo nel vivere in maniera profonda quello che il Signore ci chiedeva. Io la sicurezza non l'ho mai vista in un lavoro stabile, ma in una crescita con Dio e con Alessandra che fosse sicura, cioè che fosse fondata, che ogni passo fosse fondato su elementi solidi, sulla roccia. E i sogni non l'ho mai visti semplicemente così nei figli o nel realizzare la famiglia, ma i sogni li ho visti in maniera più profonda, quelli proprio che il Signore ispirava dentro al cuore, cioè ispirati dal Signore e non da quello che penso io che sia una cosa buona, perché per me una cosa buona era pure fare paracadutismo o altre cose, ma non l'ho realizzato perché erano incompatibili con i sogni di Dio che mi metteva nel cuore. Non so se mi sono spiegato su queste cose qua. Cioè, quando Dio sta al primo posto, perché tu puoi averlo fatto l'incontro autentico con Dio nel fidanzamento, tornando al discorso proprio iniziale che hai fatto te oggi, come gli israeliti avevano fatto l'incontro forte con Dio, e che cavolo, hanno visto il Mar Rosso aprirsi in questo modo, hanno fatto quel canto bellissimo che si canta a Pasqua, il Signore ha gettato cavallo e cavaliere, bla bla bla, eccetera. Cioè, l'hanno vista, si sono resi conto, hanno fatto un incontro autentico, però si sono fermati a un livello superficiale, come anche detto te, no?
Cioè di non credere fino in fondo, ogni tanto le è scappato di non credere fino in fondo a quella promessa e quindi di costruirsi un'alternativa più comoda, più semplice, perché io prendo un vitello d'oro, lo guardo, mi ci inginocchio davanti, gli ci brucio un incenso, un animale, ho fatto, è visibile. Invece nel momento in cui il Signore scende agli inferi e ti vuole guarire e ti vuole salvare, non è visibile.
Non è visibile, no, è un'esperienza interiore in cui tu cerchi qualcosa di più di quello che si vede.
Ma anche nel credo, noi diciamo, credo nelle cose visibili e invisibili. Fateci caso, nel credo diciamo questa cosa, perché le cose che fa Dio sono visibili, ma tante sono invisibili, cioè mentre Dio le sta facendo non le opera con la bacchetta magica che plum sono arrivati nella terra promessa, anzi il contrario, li ha fatto far girare, rigire, stragirare 40 anni di giri e girelle giretti, ma non perché erano scemi loro.
Poi come arrivano alla terra promessa con combattere contro Gerico, cioè voglio dire, non proprio cose semplici.
Non è proprio come se li immaginavano loro, ma il Signore perché lo fa? Perché non sapeva la strada? Perché erano scemi e non sapevano andare dritti? Che se vedete non ci vogliono 40 anni per arrivare da un punto a un altro. Il Signore lo fa perché quella è la storia della loro salvezza, ma con noi fa lo stesso. Ci fa fare giri sotto giri e poi ti succede quello. Perché ha misericordia di noi. Ha misericordia e quindi aspetta. Ha pazienza con noi, non si stanca, le facciamo il vitello d'oro, ci accomodiamo e non si stanca, magari ce lo distrugge però non si stanca e continua, però invece di farti fare la strada corta ti fa fare quella lunga, perché quella ti guarisce il cuore, perché siamo dei testoni, siamo delle teste,
teste
delle teste.
Ma per chiudere invece, abbiamo questa grande fortuna oggi di avere qua in studio con noi Alessandra Lucca 5.10. Adesso volevo chiedere a te, Alessandra, cosa invece diresti...
Ah, pensavo quanto vuoi di parcella, ne discutiamo dopo.
No, a te niente.
Vengo cioè, gratis
no,
io.
No, lo fai per la gloria.
Ah, ok, personale.
Per la gloria personale, certo. Non per la gloria di Dio, assolutamente.
No.
Allora...
venivano allo studio tuo a parlare con te.
Che cosa dici, che cosa diresti invece a una persona, a una coppia, a una persona così, che di fronte a ste parole del parcheggio eccetera eccetera comunque ci vede qualcosa che è vero per la sua vita oggi, ma si sente incastrato perché comunque il lavoro è così, è quello. Ah, Postilla. Noi abbiamo lasciato, io ho lasciato in particolare il mio lavoro, cioè, ma non è che tutti devono fare sta cosa, perché a volte viene fuori questo discorso e quindi dovremmo lasciare. No, ognuno a casa sua, con le modalità sue, te la vedi te col Signore, sono affari vostri. Cioè, nel
che ne
senso,
sappiamo noi il Signore che vi chiede a voi?
A noi ci ha chiesto questo.
Infatti,
a
cioè...
te che ne so, cioè, è proprio. Io lo so sicuro cosa devi fare tu col Signore. Proprio che ne so, proprio questo è certo.
Perché il Signore te lo dice a te, non glielo dice Alessandra e Francesco di 5 pane e 2 pesci, non lo dice manco al parroco, neanche alla guida spirituale, il Signore te lo dice a te quello che devi fare tu.
Esatto, quindi...
Questa è una garanzia proprio, questo possiamo mettere per iscritto.
Quello che è certo è che non devi fare quello che facciamo noi, questo è sicuro al 100%. Devi fare quello che ti viene detto a te, però ecco di fronte...
Non ti preoccupare, non invogliamo molto le persone a fare quello che facciamo noi.
No, non l'ho detto per questo, l'ho detto perché... sì, perché voi parlate bene, perché voi avete fatto questo e quest'altro, ma io mica posso fare... No, infatti tu non devi fare quello che ho fatto io, tu devi fare quello che devi fare tu. Il punto qua è parcheggiarsi. Non è avere il lavoro a tempo indeterminato, il mutuo, o i figli o un'altra cosa. Quindi la domanda
è...
La domanda è... Cosa una persona che sente nel suo cuore un'inquietudine di fronte a questo discorso che abbiamo fatto oggi, cosa gli diresti per uscire da questa inquietudine o per viverla fino in fondo e portare frutto e fare chiesa agli inferi?
Allora, innanzitutto gli farei risparmiare 70 euro, che sono quelli che ho già pagato per capirlo. Ragazzi, vi sto regalando 70 euro.
Magari 70 euro.
Magari solo 70. Allora, io per la mia vita ho capito questo. Che prima io entro nella paura. Cioè, prima lotto, che insomma sto male. Poi dopo, a un certo punto, accetto di entrare nella paura e starci. Cioè, come se tu devi aprire una stanza. Prima non la vuoi aprire, dici no, ma io là non ci voglio andare, ma ti spaventi. Quando però accetti di aprirle e andarci, prendi coraggio a otto mani, e per questo esiste la Chiesa, le persone che ti vogliono bene intorno, e, prendi sto coraggio di aprire la porta ed entri, ed è buio, è brutto, e proprio tutta la tua paura ci sta. Quando accetti di starci, cioè entri nella stanza buia e ti siedi, dopo cominci a vedere. E questa paura va via E vedi che questa cosa non era impossibile, che ascoltare quello che hai nel cuore non è una cosa impossibile, ma devi combattere. Io combatto con la mia paura di una cosa troppo grande, perché il Signore comunque chiede, cioè, ti propone cose molto grandi, di guarire delle ferite, di prenderti cura di un progetto grande, di accudire delle persone che hanno bisogno del tuo amore, però tu non riesci a ti sembra difficile perché c'hai figli, perché c'è impossibile. Quindi il Signore ti mette sempre davanti a cose grandi, di qualsiasi tipo. Quindi prima io entro in questa paura di fare quello che Dio mi chiede o quello che io sento nel cuore, poi dopo mi calmo. E quella paura, la sconfiggo, nel senso non mi fa più paura quando ci sto, standoci,
Cioè fa più paura,
il
il pensiero di
pensiero,
entrarci piuttosto che viverla.
Però quando ci sto dentro, ci sto, e questa cosa viene sconfitta, questa paura, e dopo veramente vedo come quello che sono chiamata a fare, quello che il Signore mi vuole donare, quella grazia o quella responsabilità, insomma, quella cosa che sia, non mi sembra più impossibile, ma soprattutto vedo che è del Signore, cioè che io ne ho responsabilità, che io sono lì, che io la devo accogliere, ma è del Signore, non mi devo preoccupare, io ho paura perché mi devo preoccupare, perché me la prendo addosso io come responsabilità, ma se è del Signore. Se è il Signore che mi vuole guarire, se è il Signore che mi vuole amare, se è il Signore che vuole che io lo servo occupandomi di questo o di quell'altro, sono problemi suoi. Cioè, lui non mi dice adesso gestisci una cosa. Lui dice servimi in questo, ma è lui che mi dirà passo passo cosa devo fare. Quindi scopro che è lui che passo passo mi dirà cosa devo fare nella realtà. E non è così impossibile, cioè i miei occhi vedono l'impossibile nella mia vita e in quello che magari faccio negli altri. Però lo fa il Signore nella mia vita e negli altri, cioè non è una mia responsabilità, cioè, non so come dire, difficile da spiegare.
E prima di entrare in
Cioè io faccio
questo.
parte di questa cosa, però non è sulle mie spalle, è sulle spalle del Signore. Non è una cosa mia, è una cosa del Signore, però prima fa paura perché è una cosa che io me la prendo sulle mie spalle, è un peso che non si può reggere, sia di una cosa bella, sia di una cosa in cui ti senti una responsabilità. Non lo puoi reggere quel peso, è troppo grande per te quello che il Signore vuole fare non lo e quindi hai paura, ma quando tu entri in quella paura, poi dopo scopri che non sei tu che te lo devi accollare, ma il Signore, è del Signore. Soltanto il Signore ti fa la grazia di partecipare con Lui a questa salvezza, che è la salvezza della mia anima, la salvezza di un'altra persona, è la salvezza,
E criteri biblici,
la risurrezione.
a proposito di criteri biblici, si entra in questa cosa così grande con il Magnificat, come dice la mia amica Elena. Si entra con il Magnificat perché il Magnificat è, come mi ha spiegato Alessandra, il grazie, come spiega Alessandra e Katia, è il grazie di Maria rispetto a ciò che Dio ha già compiuto nella sua vita, e attraverso questo grazie si apre a quello che il Signore vuole compiere della sua vita. Quindi se senti questa inquietudine, se senti questa porta che c'è in fondo al tuo cuore che non vuoi aprire, entra in questa porta, mettiti innanzitutto di fronte a questa porta con il Magnificat. Tutti i giorni finché non apri sta porta o finché non permetti al Signore di entrare.
Si apre subito, quando cominci a ringraziare, quella porta si apre subito e quella paura va via perché capisci subito che quel progetto che il Signore chiede a Maria non è roba sua, cioè non è una cosa che Maria si deve accollare, è una cosa di cui Maria è partecipe della salvezza della sua anima e del mondo intero, ma non è una cosa sua, cioè Certo che lei rimane turbata a quelle parole, e cavolo, volevo vedere chi è che non rimaneva turbato. Certo che lei ha paura, però aprendo quella porta si rende conto, ringrazia, perché si rende conto che non è un peso che porta lei sulle sue spalle, ma è partecipare alla salvezza del mondo, e lei viene chiamata, diciamo, a partecipare a questa cosa. Ma questa cosa non la vive solo Maria, la vive ognuno di noi quando dice sì al progetto di Dio.
Infatti questa qua è la risposta finale per chiudere proprio...
Hai fatto l'esempio perfetto, bravo.
Grazie. E questa qua è anche la risposta finale a chi in fondo si sta facendo la domanda, dice, vabbè, ma a me chi mo fa? Cioè alla fine a me mi sta bene il mutuo, mi sta bene il lavoro e i figli, pensare a queste tre cose mi è sufficiente. Ecco. Se ti è sufficiente va bene così, non è un problema, però a chi si sta domandando vabbè, ma che cosa ne ho di guadagno ad abbandonare queste mie certezze, sicurezze, stabilità e sogni e aprirmi di fronte a questa incertezza grande che è questa relazione fino in fondo con il Signore è molto più di quello che hai fatto da fidanzati, che è proprio una cosa di vita profonda, è quello che ha detto Alessandra. Attraverso questa apertura tu diventi partecipe e operatore del regno dei cieli, cioè della salvezza della tua anima e della salvezza delle anime degli altri, in maniera totale, ecco. Perché poi per ogni cosa che fai, chiaramente sei anche partecipe della salvezza tua e degli altri, ma in questo modo, aprendo quelle porte lì importanti, in fondo al cuore, impossibili, vivendo quei 40 anni nel deserto veramente e entrando con il Signore nella terra promessa in maniera del tutto diversa da come te l'aspettavi tu, ma con il Signore, allora diventi pienamente partecipe come Maria a questo progetto di Dio che è sull'umanità intera. Quindi se ti basta la stabilità, la sicurezza e i sogni tuoi, va bene così, non è un problema, nessuno giudica. Ma se invece vuoi veramente credere fino in fondo a quel progetto di vita che ci sta sulla tua vita e che è quello che cambia la tua vita e quella proprio del mondo intero, iniziando dalle persone che ti stanno vicine, beh, allora devi entrare...
Puoi cambiare Trinità.
Puoi cambiare Trinità.
E... Tu, lui e il Signore.
Esatto, e gli sposi e il Signore. Questa qua è la Trinità degli sposi, che gli sposi veramente... hanno bisogno per vivere fino in fondo la loro missione nel matrimonio. Ok, perfetto.
È passata un'ora e non so quanto.
Abbiamo lanciato una bomba, deflagrato una bombetta così al volo. E niente, vi volevo ricordare che ci rincontriamo, ci riascoltate, ci rivediamo, ci ripasseggiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. Il venerdì con la newsletter e poi eccezionalmente ogni giovedì esce il podcast Real Man.
No, non esce Real Man, esce
Real Man.
Ecco.
Che è il podcast cugino di Grateful Monday, che insomma è portato avanti da me e da Emanuele, soprattutto pensato per gli uomini, per i ragazzi, per riscoprire la loro mascolinità. Benissimo ragazzi, grazie di questo fantastico jogging che oggi avete fatto con noi. Il prossimo programma di fitness lo ribecchiamo lunedì prossimo.
Ciao ragazzi.